L'obiettivo sarebbe tornare in finale.
Ma sai, quello è l'obiettivo di tutte le squadre, a maggior ragione per chi come me allena l'Inter. Però sappiamo che c'è tanta concorrenza, ci sono tante difficoltà nelle partite, non è semplice, perché giocare ogni 2 giorni e mezzo veramente è tantissimo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Samardžić, c'è gloria anche per lui.
Un bel periodo per noi, devo dire, anche in campionato. La vittoria l'anno scorso in Europa League ha fatto crescere notevolmente quei protagonisti, in fiducia, in autostima, in sicurezza. Questo, poi sono arrivati tanti giocatori nuovi che si stanno inserendo e che stanno crescendo anche loro. È un po' questo il succo del nostro periodo e di questi risultati. Questi 3 punti ci mettono sicuramente nell'obiettivo delle prime 24. Ora vediamo, ora vediamo.
Vuole pallone centrale, non toccato dalle braccia, un clamoroso autogol per l'1-0 dell'Inter.
Per arrivare nelle prime 8 manca ancora un bel passettino. Adesso avremo una partita a Leverkusen difficilissima e poi, insomma, a gennaio le ultime 2 con Sparta Praga e Monaco saranno 2 partite impegnative. Abbiamo fatto un ottimo percorso, insomma, 5 partite, 4 vittorie consecutive senza prendere gol è motivo di soddisfazione.
Rete, Milan in vantaggio.
Molto importante, le ultime 3 partite in Champions League abbiamo vinto, 3 vittorie consecutive, abbiamo fatto 9 gol e adesso abbiamo 3 partite dove abbiamo la possibilità di vincere.
In modo diverso, come avete sentito e come sapete, ma il ranking sorride, perché come un carro armato l'Atalanta, come un bombardiere d'alta quota l'Inter, inafferrabile, 0 gol subiti fin qui, non che l'Atalanta ne aveva presi tanti, 1 ieri nel 6-1 in Svizzera. Dall'altra parte sono le 2 squadre più forti che abbiamo, con gli stranguglioni, come dicono a Milano, il Milan. A Roma come si dice stranguglioni, Pier?
Scusa, stranguglioni vuol dire?
E spaventi. Non so neanche.
Spaventi.
Sì, con lo spavento.
Da paura.
Cacarella.
No, non dire queste cose, siamo parlati di Confindustria. Adesso ci penso un attimo. La mia generazione diceva strippando.
Vabbè, perché
strippato, però è una cosa forse della mia generazione, quindi ormai sì, praticamente dei cinquantenni.
No, io non lo sapevo.
Non so quindi. Se i ragazzi lo dicono.
Noi ragazzi di oggi no. Noi ragazzi di oggi no, ma io vorrei far sentire, al di là dello strippare, una cosa a un mio amico che è collegato.
Oh, cari amici di tutti i convocati, che dispiacere non poter essere lì con voi e con l'amico Ciccio Ordine. In questi 2 mesi sono successe tante cose. Tra le altre, l'Inter ha vinto 10 partite e ne ha pareggiate 2. 2 mesi in cui si è detto l'Inter non va, l'Inter non funziona, l'Inter ha problemi in fase difensiva, non è l'Inter dell'anno scorso, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo la squadra ha fatto quello che ha fatto anche l'anno scorso, cioè risultati, ha portato tanti risultati, tanta gioia ai suoi tifosi, al punto che adesso guarda tutti dall'alto anche in questa lunghissima classifica di Champions League. Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi, ciao tutti convocati.
Questo è Fabrizio Biasin. Ciccio Ordine, buongiorno, chiamato in causa.
Buongiorno, anche io sono molto molto dispiaciuto, quasi alle lacrime, anzi adesso chiedo un fazzoletto qui a casa per asciugarmele tutte, perché non c'è Biasin che comunque ha fatto questo editoriale molto critico, molto, certo, molto duro, appuntito,
duro, sì,
molto duro, diciamo la verità, molto duro nei confronti dell'Inter e c'era una volta un vecchio premio che veniva assegnato durante Striscia la Notizia. Secondo me il premio 2024 deve essere assegnato all'unanimità a Fabrizio Bresini.
Sei molto cattivo, ma d'altra parte però non hai neanche nominato le truppe cammellate, no, come ha fatto oggi Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport in questa dialettica. Dimmi, Pierre.
No, allora innanzitutto non so se era sentito a Roma, direi che Milan ha smaltito. Per dire che ha vinto con qualche brivido.
Dai, vedi che c'è una ragione, vedi che ho ragione io. Sì. Non me l'hai passato.
Poi vabbè, Biasin, insomma, tipo i tweet di Biasin, quelli che ne so, la Paolini vince un torneo, Biasin fa semplicemente.
Ma anche tu.
Quelle robe lì,
cioè, ma siete due carole, no? Già che non c'è oggi subito.
Ma no,
però
è vero, dai, cioè, quelle robe lì. Sinder ha vinto il primo set, semplicemente un fenomeno. Siamo tutti d'accordo, no? Ma Fabri è un fratello, e ha partecipato anche a delle trasmissioni con me su Rai 2 facendo tutto, cioè voglio dire, è proprio un figlioccio per me. E detto questo, un fratellino. Detto questo, posso fare autocelebrazione, perché io veramente, cioè, poi basta sentire tutti i convocati per sapere come vanno a finire le cose, no?
Ah sì, con le italiane, cioè, che vincono,
esempio,
che
fanno. Il giorno che hanno fatto fuori Mourinho, bastava sentire. Sto facendo una bieca autocelebrazione.
Abbiamo
le
la palla
sono
di
fortissime.
Vetro. Sì.
Ma non abbiamo palla di vetro, guardiamo le partite. Le italiane sono fortissime, punto. Fine delle trasmissioni. E questo è, ne passeranno, secondo me, a questo punto. Possiamo dire abbastanza serenamente 3 su 8 delle 8 sono messe saranno italiane. E avanti tutta, tre. Avanti così. Se il Bologna cominciasse a segnare, secondo me non è ancora fuori il Bologna, anche se è molto complicata. E in giro per l'Europa si continuano a vedere delle cose surreali. Sì. Cioè, quello che c'è ieri con Manchester City è incredibile.
Guarda, allora, ieri ho visto due cose abbastanza comiche. A proposito, Ciccio, ma chi è che si è sposato? No, perché se ci guardate in diretta video, canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24, vedrete un ordine elegantissimo. Sei andato a un matrimonio?
Sì, no, non sono andato a matrimonio. Come ho già detto anche alla Schettone, ho voluto segnalare e sottolineare la differenza che c'è tra me e te quando ci vestiamo per andare a lavorare. Sì. E quindi,
Io sono in questo momento.
Io sono uno scappato di casa.
Con la maglietta ispirata al tema Oasis.
Voi due vi vestite, voi avete come punto di riferimento i camionisti bulgari.
Bravo.
E quindi
non te lo faccio dire, manderò alla dottoressa Schiattone una foto, perché fra 40 minuti è una convention, di come vi vesto. Vabbè. Mi sa che oggi mi metto lo spezzato, una giacca bellissima grigia che mi riprende il punto di blu dei pantaloni.
Delle cose più importanti.
Dille.
Volevo dire due o tre cose più importanti. Secondo me oggi. Da celebrare è l'Atalanta.
Sì.
Non tanto l'Atalanta, perché quello che sta facendo l'Atalanta, dopo aver smantellato una squadra un po' per infortuni, quelli di Scalvini e di Scamacca, un po' per necessità, soprattutto facendo un mercato in cui ha venduto benissimo e comprato meglio, tipo Koopmeiers e Samardzic e Bellanova, allora io penso che questo è l'esempio virtuoso da portare all'attenzione di tutti. E visto che tu facevi prima un riferimento specifico, io devo dire che ho trovato, oltre che molto divertente, anche molto realista il pezzo che ha scritto stamattina Zazzaroni sulla contraerea interista che è insorta nel tentativo di paragonare un eventuale mancato giallo a Lukaku con il rigore di Inter-Napoli. Questo secondo me è il segno evidente che hanno iscritto Napoli e Conte al primo posto nell'elenco dei rivali di questa stagione.
E quindi tu sei per le truppe cammellate a favore dell'Inter? Cioè,
io sono
idea?
Io sono a favore di Conte e del Napoli, e sono lì davanti proprio al fortino di Castel Volturno con la penna e il microfono in mano, che sono le armi dei giornalisti, per difendere il fortino napoletano.
Il fortino napoletano, molto bene.
Delle truppe cammellate procedono con le bandiere al vento lungo
fuggi l'esempio di attaccamento ai colori della beniamata formazione parte europea,
il loro grande trionfo.
Vabbè,
Istituto Luce,
sì, ieri abbiamo parlato anche di
noi, vogliamo bene, anche a ordine.
No, mi piace bellissimo, molto. Bellissimo.
Interpretazione straordinaria.
8-0-0-24 la apprezzerebbe molto questa tua, questo tuo endorsement.
No, comunque adesso al di là delle polemiche nazionali, io sono d'accordo sull'idea della celebrazione dell'Atalanta, questo proprio stava a Sandir.
È come l'Atalanta, come Biasin che scrive tweet trionfalistici dopo il primo set di Sinner, è la stessa cosa.
Sì. No, l'Atalanta è una cosa, l'Atalanta è una cosa diversa da tutte le altre. La vera domanda sull'Atalanta è capire se reggerà, se avrà qualche passaggio a vuoto come quelli che ha avuto negli ultimi anni, oppure se l'Europa League vinta in qualche modo può essere considerata lo step definitivo di crescita, prima di tutto psicologica, di questa squadra, perché in questo secondo caso per me l'Atalanta può vincere il campionato, te lo dico proprio sinceramente. Però resto abbastanza convinto del fatto che voglio capire perché ho visto degli alti e bassi negli ultimi anni,
certo,
però
Piero,
che il livello sia accecante, di accecante bellezza, per me certo, è indiscutibile. Certo. L'Inter secondo me va comunque celebrata, perché ragazzi, questa è una squadra che in 5 partite di Champions League
ha subito 0 gol.
Che sta facendo turnover in Champions. Questi fanno turnover in Champions, giustamente Inzaghi sta gestendo, ma giustamente, perché è nettamente più importante il campionato in autunno, quindi
vabbè, vanno a Firenze ragazzi, nonostante... tra 3 giorni vanno a Firenze con la partita lì, è molto
partita,
importante.
Non c'è partita su quanto sia più importante, su quanto in questo autunno sia più allenante il campionato rispetto alla Champions League. Però detto questo, l'Inter continua a piccoli passi a fare benissimo e, insomma, è capolista di Champions, chapeau, per me è fortissima. No, per me una cosa come quella che è successa ieri al Manchester City, all'Inter, non può succedere.
No, esatto, ma adesso ne parliamo.
È una
delle... No, ma certo, ma anche perché è il trionfo del cortomusismo, che a me piace tanto. No, ma volevo fermarmi un istante e poi parlare delle due cose più comiche che ho visto ieri, ma ve lo dico dopo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sa che non mi piace andare in panchina, se lui decide di andare in panchina titolare, io sono sempre pronto per aiutare la mia squadra come ho fatto oggi. Sono contento, secondo me tutti sono contenti qua. Mister sta facendo un bello lavoro, c'è la sua idea, vogliamo ancora capire di più la sua idea. Penso che i risultati devono arrivare con tempo, ovvio.
La cura Fonseca per Leao sta funzionando?
Sì, è vero, è quello che io sento. Io parlo sempre con Rafa, lui sai perché oggi non ha giocato, lui ha capito e quando è entrato è stato decisivo. Penso che è quello che tutti vogliamo, soddisfatto per Rafa, che quando sta in banchina avere questo atteggiamento.
Allora, Leao Fonseca, vabbè, questo è un tema, ma le due cose più comiche che ho visto ieri sono state nell'ordine: Guardiola tutto graffiato in faccia, autolesionista, ha detto volevo farmi del male, si è presentato come se avesse messo in testa un gatto, che l'ha graffiato tutto, quella è una cosa. La seconda cosa è stata, Ciccio, il gol dell'1-1 preso dal Milan, perché segna in trasferta al 21esimo del primo tempo, dopo 2 minuti, prende un gol con una fuga per la vittoria di metà campo, in una metà campo desolata. Quella cosa lì,
sì,
secondo
allora,
me, è comprensibile.
Allora, Allora, no, non è incomprensibile.
La
ripetizione pari pari di quello che era successo, per esempio, in Milan-Udinese, con Reinders costretto a rincorrere un altro, uno dell'Udinese, che poi viene espulso Reinders e giocano in 10 fino alla fine della partita. E cioè, la conferma pubblica e solenne che di tutto il lavoro che sta facendo, che dice di fare durante gli allenamenti Fonseca, non rimane dentro nella testa dei giocatori e nell'applicazione dei giocatori, non rimane assolutamente niente. Quindi due sono le cose: o durante le esercitazioni e le spiegazioni le esercitazioni e le spiegazioni non servono a granché, oppure delle esercitazioni e delle spiegazioni citate da Fonseca non rimane assolutamente nulla. È come quella scuola, quella classe, quell'aula nella quale entra un professore che a un certo punto comincia a parlare dei massimi sistemi e comincia a dire, per esempio, prostergandosi nei prolegomeni si attua un dualismo del tutto platonico. Che cacchio deve capire quei ragazzi che stanno ad ascoltare? E ragazzi, qui c'è questa incomunicabilità di fondo che ormai è documentata. Poi, al di là di questa stranezza che tu chiami molto in maniera gentile ed educata stranezza, poi c'è la formula della Champions, che secondo me con altri 6-1, 7-1, 44-0,
certo.
È una pagliacciata. Io sono d'accordo con Perez, e però noto che non hai segnalato tra le stranezze
cosa?
Di ieri c'è una cosa che ti è sfuggita, mio caro.
No, ancora.
Certo, ma Donnarumma anche in panchina, l'hanno fatto fuori dal PSG.
E beh, gli è andata bene.
Non mi sembra che gli sia andata bene. Ragazzi, il Paris Saint-Germain rischia anche qui
per mettere dentro uno che non fa il portiere, fa il portiere d'albergo. Figurati che giudizio deve dare Luis Enrique di Donnarumma.
Beh, è un genio, però in questo. Stupendo. Però se Guardiola è autolesionista, lo è pure Luis Enrique, perché se metti in porta quello lì,
conto,
ragazzi,
ma vi rendete
hai
conto,
visto cosa ha combinato?
A proposito di quello che dicevo prima, che il Paris Saint-Germain rischia di uscire, lo dicevo un mesetto fa, questa squadra che ha 4 punti dopo 5 partite, adesso ha il Salisburgo fuori casa e vabbè, è lì, insomma, no, ha un solo risultato. Poi avrà il City in casa e lo Stoccarda fuori, ha veramente una situazione molto complicata al Paris Saint-Germain. Quanto alla sostituzione, mi pare che i risultati si siano visti, ma è una delle grandi, delle ex grandi, perché in questo momento il Paris Saint-Germain, che comunque vi ricordo sta dominando il campionato francese, perché poi ricordiamoci questa roba, no? Non è che dici il Paris Saint-Germain è una squadra in crisi in Francia, il Paris Saint-Germain che sta dominando il campionato francese ha 4 punti e rischia di uscire dalla Champions League. Questo per dirvi che insomma stasera vedremo che fa il Real Madrid con Liverpool, auguriamo a Carletto di venire fuori dai casini, ma ha tanti infortuni, c'è veramente una vacatio di grandi squadre in giro per l'Europa, e in questo momento le grandi squadre ce l'abbiamo noi. Poi non vinceremo, perché no, poi la Champions c'ha mille variabili.
Ma non vinceremo, guarda, che se mi dici che Inter e Atalanta sono le nostre armi di punta, secondo me possono fare qualunque cosa, perfino i pensieri
che avremo tre squadre fra le prime 8, e potrebbero essere pure 4, adesso vediamo che fa la Juve stasera. Noi rischiamo di avere 3-4 squadre fra le prime 8, che comunque dopo 8 giornate ti danno un po' la misura della forza complessiva. E questa per me è la realtà.
Anche se
è la
terza di quelle lì, cioè il Milan, per tornare lì, insomma, mi lascia molto perplesso per molti motivi che oggi, tra l'altro, il professor Ordine sintetizza nel suo fondo sul Corriere dello Sport. Ad esempio, l'unica arma offensiva, mi sembra, dopo un tanto lento e noioso stucchevole giro palla, l'unica soluzione sono Leao, Pulisic o Chukwueze che saltano l'uomo. Dalla lista, nella lista non c'è più Theo Hernandez.
Salta l'uomo solo e soltanto quando si trova in metropolitana per prendere il volo.
Però, cioè, l'unica arma che hai, cioè uno di questi che
non
salta
è
l'uomo.
Così. dobbiamo dire che per la seconda volta dopo Cagliari c'è questa intesa, questo feeling straordinario Fofana Leao, che consente a Leao di fare ancora gol. Però come Pulisic lanciato da Ebram nel primo tempo, ma ti dà l'idea della giocata personale, del numero, certo, del singolo campione. Ho capito, ma non fa parte del copione di una squadra che dovrebbe recitare.
Ma sono d'accordo,
non
con
dico
te.
In 10 undicesimi,
ma sono d'accordo,
ma se,
con te.
Se povero Maignan, io sto aspettando un giorno o l'altro Maignan, a un certo punto, quando vede arrivarsi sempre tutti liberi, uno contro lui, secondo, certo, me a un certo punto deve alzare bandiera bianca e deve dire: beh, io però non ci sto così.
No,
e
ma
io,
sai,
aspetto,
ma tu hai scritto oggi, ma come fai ad essere così se continui a cambiare la coppia dei centrali difensivi? Secondo me in una squadra,
sì,
di pallone ad alto
livello.
Ma come no? Anche
è,
ma è molto quello,
è
Ciccio.
Anche quello,
è molto quello.
Ma non è solo quello, e ti dirò di più: io sto aspettando con grande curiosità la partita Atalanta-Milan tra 2 settimane, perché quella è secondo me l'occasione in cui sarà tirata definitivamente la linea e sarà presa qualche decisione importante.
Sì, anche perché nella storia recente del Milan quella partita ha segnato, sì, qualche incrocio del destino.
Un passaggio di ere, sì, un passaggio di ere. L'Atalanta in questo momento fa paura a tutti, fa paura a Roma che ci giocherà lunedì prossimo, e fa paura. Appunto, quindi sono d'accordo sul fatto che ancora il Milan non abbia trovato pienamente la sua condizione, però secondo me il Milan arriverà fra le prime 8, non è secondo me fra le prime 8 d'Europa,
no.
In questo momento può diventarlo secondo me serenamente, ma intanto è stata molto brava secondo me
a monetizzare
pure. E io adesso invito gli amici rossoneri a toccare tutto il toccabile, ma secondo me se non fa follie arriva in carrozza.
Il Milan follie può farle sempre, però torno a ripetere, quella dei centrali difensivi secondo me è un punto, perché tu parli, l'avrai fatto mille volte Ciccio, con Costa Curta, con Filippo Galli, con chi vuoi tu, con Baresi. La conoscenza reciproca quando fai quel ruolo lì è fondamentale. Tu parli con Costa Curta e dice: sì, io sapevo perfettamente dove sbagliava il mio compagno, lo sapevo prima. Qui che cazzo sai prima?
Giustissimo. Però secondo me non è pensabile che solo e soltanto perché tu, avendo 4 centrali, ne cambi 2 rispetto a sabato, e quindi anche con una giusta dose di turnover, non è pensabile che però tu non abbia, tra Tomori e Pavlovic, non abbia uno che guida, uno che dice a Calabria: ma dove vai? Stai dietro, ma stai qua, e la panchina non si alza in piedi per dire: siete in 10 nella metà campo loro, questo è il punto.
Sono d'accordissimo, se vero ma giusto, io la ringrazio, professor Ordine, alla prossima.
Come stava oggi, professor?
È stato un piacere.
Quanto
oggi?
Sei carico?
È carico.
Quanto sei carico?
A palla.
Adesso
mi raccomando
la foto.
Però, mi raccomando, la prossima volta, oltre che con un maglione, mettiti anche un giaccone di pecora come quelli di Cassano a Madrid.
Il problema è che lo farei volentieri, giuro, ma qua fa caldo. Quindi, anzi, la prossima volta,
t-shirt.
Meraviglioso video di Paolo Di Canio.
Lo vorrei molto. Anzi, invito voi ascoltatori, se avete un giaccone di pelliccia, di mandarlo, perché a me piace veramente, non sto scherzando. Vabbè, ragazzi, grazie.
Saluti.
Prima che mi ricoverano, saluti Ciccio, ciao Pier, ti sentiamo domani anche con
saluti.
Te. Saluti, ciao. Allora, ci vediamo per la borsa e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Safonov che riesce a metterci le mani, la porta è vuota e va avanti il Bayern Monaco con il colpo di testa di Kim.
El rival, el Bayern, ha merecido la victoria, sin ninguna duda. Y todas las decisiones que haya podido tomar o que tomé son mi responsabilidad, sin ninguna duda. Lo acepto con total tranquilidad.
Attenzione a Igor Paxiao, davanti a lui c'è soltanto Ederson che viene saltato, poi il pallone che va dall'altra parte e arriva il pareggio di Ansko, pazzesco!
Hi Pep, sorry to go off topic, but you've got a cut and apparently some others.
My finger, yeah, my nail.
That's what I want to
hurt. I want to hurt myself, yeah.
Beh, lì bisogna vederlo Guardiola quando dice mi sono graffiato con le dita, volevo farmi del male, perché siamo veramente all'autolesionismo, ma volevo fare prima una comunicazione di servizio. Domani esattamente a quest'ora sarà con noi in Endurance Race Stefano Domenicali, boss della Formula 1, presidente della Formula 1, e faremo una bella chiacchierata. Detto questo, io tutte le volte che sento il mio amico Davide Chinellato da Londra per la Gazzetta dello Sport, avrei tanta voglia di mandarvi tutti al diavolo e di parlare mezz'ora di NBA e del rientro di Durant e della Coppa Italia dell'NBA, perché questa si sta facendo in questi giorni. Poi mi trattengo e parlo di calcio. Ciao Davide.
Ciao, ciao. Anch'io avrei tanta voglia di parlare di NBA Cup, ma parliamo di calcio.
No, innanzitutto ti faccio i complimenti per come sei vestito. Potete vedere anche Davide Chinellato collegato sui nostri canali YouTube eccetera eccetera, perché sono stato appena bullizzato da Ciccio Ordine in giacca, cravatta e panciotto che mi ha dato del camionista bulgaro, e quindi sono molto contento di vedere uno vestito normale come bisogna essere vestiti, polo bianca e felpa nera molto elegante. Senti, ma Guardiola che è arrivato all'autolesionismo è stata una delle cose più divertenti che ho visto ieri sera in Champions League, insieme al comico primo gol subito dal Milan.
È stata una battuta, cominciamo da qui, perché poi Pep sui social si è scusato, ho detto non volevo mancare di rispetto a nessuno, l'autolesionismo è una cosa seria, però insomma questo City è un po' autolesionista. C'è una scena, se avete visto gli highlights, c'è una scena abbastanza che dice abbastanza di quello che è successo. Dopo il primo gol, col City comunque avanti 3-1, un quarto d'ora dalla fine, Guardiola è seduto in panchina sconsolato con la faccia tra le mani, come se avesse già capito come va a finire. Una squadra che ha perso 5 partite di fila, concede un gol al Feyenoord che aveva dominato fino a quel punto pur non giocando benissimo, e che invece si ritrova a giustificare un 3-3 che secondo me è peggio che se fosse arrivato a una sesta sconfitta consecutiva.
Sì, è la stessa cosa,
perché mettendo tutti i limiti del City, a cominciare dalla fragilità di testa, la fragilità difensiva. Il primo gol lo fa nascere Josko Gvardiol, che dovrebbe essere una colonna portante del City, che invece in questo momento è un disastro. E soprattutto arriviamo a una squadra che domenica gioca in casa del Liverpool col rischio serio
di prenderne
tanti, finire a meno 11 in Premier League.
Sì, sì, di prenderne pure tanti, perché il Liverpool non si fermerebbe. Senti, ma è la fine di un ciclo, perché tu sai benissimo come in ogni sport, non solo nel calcio, spesso i cicli delle squadre vincenti, anche con grandi allenatori o grandi personaggi, il ciclo finisce, a meno che non siano i Bulls di Jordan, in modo con delle cadute fragorose, no? Addirittura eccessive, quasi caricaturali.
Sta tanto da fine ciclo, sta tantissimo. 5 sconfitte di fila Guardiola non le aveva mai fatte in carriera, il City non le aveva mai fatte, nessuna squadra campione in Premier League aveva perso 5 partite di fila in tutte le competizioni dal 1956, se non ricordo male. Questo non è il City, onestamente, pur avendo gli stessi giocatori dell'anno scorso. Questa è una squadra timorosa, fragile, con pochissime certezze, una di queste Haaland, con tanti giocatori che improvvisamente cominciano a denunciare la loro età. Kyle Walker, che non ha giocato con Feyenoord, Gundogan, che comunque ha segnato, Kevin De Bruyne, che non riesce più ad essere sano dalla finale di Champions del 2023, tante colonne portanti stanno rendendo meno del previsto, John Stones, che praticamente non ha giocato più, è stato l'uomo chiave della stagione del triplete. E allora sta tanto di fine ciclo, anche se Pep ha rinnovato per almeno un'altra stagione, forse due, anche se Haaland comunque ha 24 anni, anche se ci sono tanti giovani che lui sta inserendo, però ecco, potrebbe essere finito il ciclo della squadra che ha vinto il triplete, questo
no,
sì.
Non avrebbe senso rinchiostrare Guardiola per una stagione soltanto, perché o gli dai le chiavi per la ricostruzione, se queste sono le idee, oppure finisce il ciclo e quindi cambi radicalmente per andare dove non lo so. Però la grande crisi degli sceicchi d'Europa, abbiamo sentito, passa anche da Parigi. Davide Palligiano, Corriere dello Sport.
Buongiorno.
Ciao Davide, ciao.
Ciao, ciao.
La grande crisi degli sceicchi d'Europa, il Paris Saint-Germain è quasi fuori, è stato fuori Donnarumma e lì la scelta di Luis Enrique onestamente l'ha capita solo Ciccio Ordine, perché ne parlava prima, tutti gli altri io compreso l'ha capita, perché togliere Donnarumma per mettere Saponov, come lo chiami tu, anche no.
Si chiama Safonov, era giusto un gioco di parole, diciamo, quello scritto oggi sul Corriere dello Sport. L'aveva già schierato nell'ultima partita contro il Tolosa, si pensava che fosse soltanto un classico turnover di campionato, invece questa volta l'ha schierato anche in Champions League. L'ha spiegato anche perché Safonov, nelle sue idee almeno, diciamo, soffre meno la pressione quando ha la palla tra i piedi, quindi diciamo è migliore con i piedi rispetto a Donnarumma. Questa, diciamo, è l'unica possibile spiegazione, quella che del resto ha dato anche Luis Enrique in conferenza stampa. Certo è che però tra i pali, insomma, è un'altra storia, e si è visto ieri quando sul calcio d'angolo di Kimmich praticamente è andato a vuoto.
Secondo me un portiere deve parare, anche Ederson a me non è un portiere che faccio impazzire, anche ieri, insomma, parliamone, no, Davide? Insomma, sì. Davide Chinellato, insomma, mi sembra questo vezzo qui, mi sembra stia mostrando un po' la corda, anche se io sono da questo punto di vista un po' passatista, ma c'è un denominatore comune, Davide Chinellato, poi me lo dici anche tu, Davide Palligiano, nella crisi degli imperi arabi d'Occidente, cioè in questa, anche il Newcastle con il fondo PIF mi sembra che non abbia mai lanciato effettivamente una scalata al palazzo del calcio europeo. Vedo due imperi in crisi.
Quello del City sicuramente, il Newcastle ha altri problemi anche a livello regolamentare, nel senso il fondo è arrivato quando già ci sono i parametri del fair play finanziario, sì, che in Premier League sono molto rigidi, per cui Newcastle non può comprare grandi giocatori se non ne vende. È più difficile fare quello che ha fatto il City, ecco. Il City secondo me in questo momento è in crisi, è una crisi di gioco di una squadra che ha già vinto tanto anche in Europa, è una squadra che ha lasciato il segno, un po' diverso forse dal Paris Saint-Germain. Tra l'altro volevo sottolineare che c'è Paris Saint-Germain City da qui alla fine della Champions. Esatto. Rischiamo di arrivare ad una situazione in cui questi due imperi in crisi si incontrano, col rischio serio che chi perde sia fuori.
Sì, ma la proprietà invece è decisa ad andare avanti, comunque risolta la crisi, a mettere i denari per ricostruire un nuovo ciclo?
Sì, sicuramente, a Manchester sicuro, non ci sono dubbi su questo, anche perché il City vende bene e se guardi i conti non è una squadra con un pesante deficit di bilancio, è una squadra che comunque è sempre attenta, anche quest'estate ha venduto Alvarez, poi possiamo decidere se è uno dei problemi del City aver venduto un giocatore come Alvarez, però l'ha fatto, ha incassato bene e ha incassato sempre bene, qui i soldi ci sono, non sono un problema, il problema ovviamente qui sono le famose 115 accuse di irregolarità finanziarie che potrebbero portare il City addirittura fuori dalla Premier, ma forse sapremo qualcosa in primavera su questo.
E quello è un punto. Invece a Parigi la proprietà è decisa a ricostruire un grande Paris Saint-Germain, cosa che di fatto non è mai realmente accaduta. Oppure c'è qualche segnale?
Ci hanno provato, ma ecco, è cambiata la filosofia. Mentre prima si puntava a giocatori di spessore, a stelle come Messi, Neymar e via dicendo, adesso l'idea della proprietà catariota è quella di creare un Paris Saint-Germain più francese, lo dimostrano i tanti francesi, addirittura molti parigini proprio che sono presenti in squadra. Il problema è che alcuni poi non li schiera, Luis Enrique, vedi Colomboigny che era un attaccante da praticamente 90 milioni e che è relegato in panchina, ieri ancora una volta ha giocato senza centravanti, poi ha messo Gonzalo Ramos che non giocava d'agosto negli ultimi minuti, e quindi diciamo le scelte sono un po' bizzarre, direbbero in Francia, e questa diciamo la soluzione. Al-Khelaifi al momento non è intenzionato a spendere, ma non tanto per i cartellini, perché il cartellino non c'è problema, insomma il Paris Saint-Germain come tutti sappiamo i soldi li ha, ma proprio sugli stipendi non vuole più, ecco, avere quelle stelle da 15-20 milioni a stagione.
Quindi è cambiata la politica.
È cambiata la politica e poi soprattutto è cambiata una cosa fondamentale, non c'è più Mbappé e quindi togliere Mbappé non è certamente l'ultimo dei
che poi tra l'altro è un francese, è in una squadra che vuole essere più francese, quello più forte non ce l'ha più. Davide Palligiano, ti ringrazio, ti abbraccio,
grazie a voi,
grazie davvero. Ciao. Davide Chinallato, stai con me altri due minuti perché vorrei parlare anche di altre cose inglesi.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Di sicuro non è una casualità e di sicuro non succede solo alla Juve, è successo in tantissime squadre, per non dire tutte le squadre. Entrare oggi in questo momento a opinare il perché, penso che sarebbe più creare un dibattito che non serve in questo momento che essere una cosa costruttiva. Il nostro momento è una situazione così, c'è solo un modo di affrontarlo, che è come abbiamo fatto e dobbiamo continuare nella stessa strada. Ognuno di noi danno un qualcosa in più, quello che io posso dare perché il gruppo possa funzionare meglio.
Questo è Thiago Motta che parla degli infortuni. Sì, è vero che ce l'hanno anche gli altri, però non risulta che nessuna squadra di punta viaggi per l'Europa con sole 4 riserve. La situazione lì è drammatica e stasera c'è Birmingham. E quanto a questa partita Aston Villa-Juventus, io sono sospeso, Davide Chinellato, tra le dichiarazioni di Monchi che leggo sul sito del tuo giornale, Juve Douglas Luiz è forte, me lo riprenderà all'Aston Villa, e il rompipallone sulla prima pagina sempre del tuo giornale di Gene Gnocchi che dice: Motta e Giuntoli sulla gara con l'Aston Villa, virgolette, possiamo pure perdere ma dobbiamo ridargli Douglas Luiz. Penso che si possa trovare un compromesso.
Allora, sono sorpreso di quello che non sta facendo Douglas Luiz alla Juve, perché secondo me lo scorso anno era nella top 3 dei migliori centrocampisti della Premier, Rodri, Declan Rice e poi io ci metto lui. E sono molto sorpreso di vederlo in panchina o comunque ai margini di una squadra come la Juve, dove secondo me aveva tutto quello che serviva per essere uno dei migliori. Questa doveva essere la sua partita, non so se lo sarà. Però ecco, sono davvero sorpreso che non stia rendendo come ha fatto l'anno scorso in Premier. La Aston Villa penso se lo riprenderebbe volentieri, anche se ceduto lui, Tielemans e Onana sono due punti forti di una squadra che adesso è in difficoltà, nel peggior momento della sua stagione, ma che prima di questa serie di 6 partite senza vittorie aveva dimostrato di valere gli alti livelli della Premier raggiunti lo scorso anno, ed era anche partita con 3 vittorie su 3 in Champions.
Sì, questo sì, però per la Juve secondo me è un trappolone, anche perché va lì senza centravanti perché non ne ha un altro, e va lì senza neanche backup del centravanti, vuoi che sia McKennie, vuoi che sia Nico Gonzalez, che ormai è un lungo degente, anche abbastanza un caso. Va lì con 4 giocatori di movimento in panchina e dunque è davvero tenuto insieme con lo scotch. Volevo chiudere con un'altra cosa che mi ha colpito ieri sera, ed è stato il fatto che l'Arsenal abbia passeggiato a Lisbona in una partita che è una fotografia dei tempi moderni. Non voglio tornare ad andare a guardare i cantieri, a fare il vecchio, però come sapete lo Sporting, che stava andando molto bene, ha ceduto l'allenatore al Manchester United, è arrivato un nuovo allenatore a novembre, cosa abbastanza incredibile se sta andando bene, e prende 5 gol in casa dall'Arsenal.
Tra l'altro lo stesso Sporting Lisbona che con quell'allenatore ceduto aveva fatto a pezzi il Manchester City, cominciando la crisi. La partita anche simile, se vogliamo, nel senso il City a Lisbona nel primo tempo aveva dominato e nel secondo tempo era crollato. L'Arsenal a Lisbona nel primo tempo ha dominato, ha segnato tanto e poi ha continuato a dominare nonostante lo Sporting abbia segnato in avvio di ripresa. Segni, come dici tu, che sicuramente andare, insomma, cedere un allenatore, perché poi Amorim ha deciso lui di andare al Manchester United, a novembre sicuramente non aiuta, ma anche che l'Arsenal è tornato, recuperato Odegaard, ad essere una squadra assolutamente da corsa.
Squadra assolutamente seria. Ma per chiudere, con l'arrivo di Amorim, ho letto, l'hai scritto tu, Zirkzee, che cosa fa?
È una bella domanda, perché nella prima partita è entrato dalla panchina. Amorim ha impostato lo United e lo imposterà con il 3-4-2-1. Sì. Secondo me per il 3-4-2-1 funzionerebbe bene. Il problema è che ci sono tanti giocatori che devono entrare in quel 2-1. E Zirzi non è sicuramente nel primo, nel secondo, nel terzo, ecco.
Grazie Davide, buon lavoro.
Grazie, anche a te.
Prossima volta si parla di NBA e basta, cioè niente calcio. Grazie a Davide Chinellato da Londra. Noi ci fermiamo qui, torniamo domani, dove parleremo ovviamente di calcio. Nella prima mezz'ora stasera c'è la Juventus, ma pure il Bologna, e nella seconda mezz'ora sarà con noi Stefano Domenicali. Grazie a Claudio Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.